Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Quarto anniversario della guerra in Ucraina. Oggi a Kiev anche la presidente del Consiglio Ursula von der Leyen, ma a mani vuote. A Mosca l'esplosione di un ordigno uccide un poliziotto e ne ferisce due. Morto sul colpo il presunto attentatore. Ancora ignoti i motivi del gesto. Arrestato e poi rilasciato su cauzione l'ex ambasciatore Peter Mandelson nel Regno Unito, si allarga lo scandalo Epstein e fa vacillare il governo. Il Gran Consiglio ticinese si è opposto all'aumento automatico dei valori di stima immobiliari. Sul tema si andrà alle urne. Infine, per lo sport, dopo i giochi olimpici, torna in scena l'hockey. Ticinesi stasera in casa, Ambrì contro Losanna e Lugano contro Bienne. 4 anni fa l'esercito russo lanciava la sua invasione su larga scala dell'Ucraina. La guerra, che ancora insanguina il paese, ha provocato 15.000 morti civili. I feriti sono centinaia di migliaia. Altissimo anche il numero dei soldati uccisi al fronte, almeno 100.000 secondo le stime più accreditate. Per sapere con che spirito l'Ucraina si appresta ad affrontare questo amaro anniversario, andiamo allora subito a Kiev dal nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Buongiorno e buon ritrovato Davide. Allora, cosa succederà oggi nella capitale?
Sì, come ogni anno a Kiev si attende la visita di alte personalità straniere, anche se sulla lista esatta degli invitati e sulla loro agenda quest'anno il governo ucraino ha mantenuto il riserbo completo. Si sa solo che arriveranno il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e quella della Commissione Ursula von der Leyen. Insieme a Zelensky i due parteciperanno a una cerimonia di commemorazione delle vittime del conflitto, visiteranno una centrale elettrica bombardata e parteciperanno a un vertice della coalizione dei volonterosi che si terrà con ogni probabilità in maniera virtuale. Questa visita è una dimostrazione di solidarietà per Kiev, ma ricordiamolo, i due leader arrivano in Ucraina reduci da una sconfitta in patria, per così dire, con il veto di Ungheria e Slovacchia che in sede di Consiglio europeo hanno bloccato il 20° pacchetto di sanzioni alla Russia e ora minacciano di fermare anche il finanziamento da 90 miliardi di euro essenziale per il futuro dell'Ucraina.
E allora ti chiedo, come entra l'Ucraina in questo quinto anno di guerra?
Sì, Kiev, come il resto dell'Ucraina, sta iniziando a uscire dal periodo più difficile dall'inizio dell'invasione, caratterizzato da un freddo quasi senza precedenti e dall'assenza di elettricità e riscaldamento per ore, a volte per giorni, a causa dei bombardamenti russi. Un inverno che ha esasperato la popolazione, ma senza piegarla completamente e senza fortunatamente causare quella catastrofe umanitaria che si temeva all'inizio. Anche al fronte, questo quarto anno di guerra non ha portato al collasso ucraino che alcuni temevano. Le linee di difesa di Kiev reggono in Donbass e i russi non si trovano poi così lontano da dove erano arrivati 12 mesi fa, un risultato però che Kiev ha ottenuto al prezzo di sacrifici in altre parti del fronte. I tanto sbandierati colloqui di pace nel frattempo, che sono iniziati proprio circa un anno fa su impulso del presidente americano Donald Trump, hanno fallito invece non solo nel produrre una pace, ma anche nel garantire un temporaneo cessate il fuoco. Già questa settimana a Ginevra dovrebbe tenersi un nuovo incontro con i russi, ma nessuno qui si aspetta che proprio questo ennesimo vertice sarà quello risolutivo.
E uno dei temi più discussi in questi negoziati è sicuramente la questione territoriale, con la Russia che vorrebbe controllare tutto il Donbass, nell'est del paese, che già occupa peraltro in larga parte, dove ci sono stati anche gli scontri più duri in questi 4 anni. Proprio in Donbass, a Kramatorsk, si trova oggi il nostro inviato Piero Grabek, che ci manda quest'istantanea.
La zona della morte si è allargata e di molto per qualche decina di chilometri verso ovest. La zona della morte, Kill Zone, come la chiamano gli ucraini, è una fascia di territorio compresa tra la linea del fronte e le zone di territorio ancora controllate da Kiev, che fino a pochi mesi fa erano zone da retrovia, dove i soldati venivano a riposarsi, a rifocillarsi, a godere di qualche giorno di congedo prima di tornare a combattere. A Kramatorsk e Sloviansk in particolare. Ora invece il pericolo non è più concentrato a ridosso della prima linea, dove si cerca di contenere l'avanzata dell'esercito russo. Il pericolo regna anche a qualche decina di chilometri dal fronte. Ora anche in queste retrovie si rischia la vita. In pochi mesi l'avanzata tecnologica dei droni ha fatto passi da gigante e quindi c'è spesso il rischio che un drone russo appaia portando con sé qualche chilo di esplosivo. Per proteggersi dai droni e garantire i rifornimenti vitali, gli ucraini stanno portando avanti un lavoro titanico a temperature sempre sotto lo zero: ricoprire decine e decine di chilometri di strade nel Donbass con le reti da pesca attaccate a dei lunghi pali, nelle quali possono impigliarsi i droni russi senza dunque schiantarsi sulle vetture, metodo già sperimentato nella città di Kherson, ben più a ovest. Accedere al Donbass non è mai stato così pericoloso.
Intanto a Mosca l'esplosione di un ordigno non ancora identificato ha provocato la morte di un poliziotto. Altri due agenti russi sono rimasti feriti mentre l'attentatore è deceduto sul posto. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Secondo quanto riportano le autorità, l'uomo si sarebbe avvicinato agli agenti di pattuglia seduti nella loro auto e avrebbe fatto esplodere la bomba. La deflagrazione è avvenuta verso mezzanotte ora locale nella piazza di fronte ad un'importante stazione ferroviaria nel nord della capitale russa. A Londra adesso, dove è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson. Una vicenda legata al caso Epstein, come per l'ex principe Andrea. Mandelson è indagato per aver rivelato segreti di Stato al magnate pedofilo americano mentre era ministro nei primi anni 2000. Uno scandalo che fa vacillare ulteriormente il governo Starmer. Sentiamo da Londra Giancarlo Ciccone.
Un altro protagonista della scena politica britannica dopo l'ex principe Andrea, trascinato nel fango. Peter Mandelson, ambasciatore fino a settembre alla corte di Trump e poi licenziato, era già nell'occhio del ciclone. Ieri Mandelson è stato trasportato dalla sua abitazione londinese alla centrale di polizia come un volgare malfattore. Le accuse gravissime. Abuso di ufficio. Avendo passato al finanziere pedofilo Epstein negli anni 2009-2010, quando Mandelson era ministro nel governo Brown, informazioni di Stato estremamente riservato, tra cui convincere Brown a riduzioni fiscali per le grandi banche e a rivelazioni sul piano europeo di salvataggio dell'euro per 500 miliardi dopo la grande crisi del 2009. Tutte informazioni queste che avrebbero permesso al faccendiere pedofilo di fare una montagna di soldi. Mandelson nega tutto, ma assieme a suo marito avrebbe ricevuto una somma di circa 100.000 dollari. A quale titolo? Ma c'è un altro aspetto da considerare. Mandelson sta facendo traballare il governo laburista Starmer. Tutti i partiti, nessuno escluso, accusano Starmer di scelte catastrofiche, di non avere alcuna capacità di giudizio, avendo voluto come ambasciatore Mandelson, visti i suoi stretti legami con Epstein. Giovedì c'è un'elezione suppletiva, a maggio le elezioni locali. Conservatori, sinistra laburista, destra di Farage, tutti concordi nel definire Starmer morto che cammina.
In Ticino ora, perché il Parlamento ha deciso di opporsi all'aumento sistematico dei valori di stima immobiliari. Un successo per il centrodestra, che dovrà però essere ancora sottoposto al voto popolare il prossimo 14 giugno. Ci dice di più Marcello Ierace.
Il valore di stima degli immobili non passerà dal 40% attuale al 70% come chiesto dalla Confederazione. Il Gran Consiglio ha dunque seguito quanto richiesto da due mozioni del deputato del centro Paolo Caroni e soprattutto dai 17.000 cittadini che avevano firmato l'iniziativa popolare dell'UDC. Nessun automatismo dunque, come pure consigliava il governo, ma le stime andranno comunque riviste entro il 2035. In che modo, con quale modello di calcolo e con che tipo di misure di accompagnamento sarà sempre il Parlamento a deciderlo. Ma in un secondo momento, ha spiegato il direttore del Dipartimento Finanza e Economia Christian Vitta, quando arriverà lo specifico messaggio del Consiglio di Stato.
In questo senso il Parlamento avrà facoltà di valutare quali eventuali interventi adottare per quanto riguarda gli effetti sui tributi e sulle prestazioni sociali a seguito di tale revisione. E sarà in quel momento, quando il Parlamento si pronuncerà sulla modifica delle leggi settoriali, che il Parlamento deciderà se, come e quanto eventualmente compensare. Decisioni che saranno sottoposte anche a referendum qualora non si fosse concordi su queste misure di intervento. Peraltro, ci tengo anche a sottolinearlo, anche il modello di calcolo dei valori di stima potrà sottostare a diritto di referendum.
In attesa di tutto questo, e sarà un percorso ancora lungo e articolato, lo abbiamo capito, bisognerà anche passare dal voto popolare del prossimo 16 giugno. In quell'occasione la maggioranza dei ticinesi deciderà se la neutralizzazione delle stime immobiliari debba essere messa o meno, nero su bianco, nella Costituzione.
Le procedure di controllo sulla sicurezza del lavoro hanno forti lacune. È quanto emerge da un rapporto stilato dal Controllo federale delle finanze che mette in luce come la Commissione federale preposta non riesca a garantire sufficienti controlli nei settori dove il rischio è più alto. Le ragioni e le raccomandazioni nel contributo da Berna di Anna Valenti.
Sotto la lente del controllo federale delle finanze il lavoro della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza del lavoro, organo incaricato dalla Confederazione di prevenire infortuni e malattie professionali, è formato da diversi attori: assicuratori attraverso la SUVA, ispettorato federale, ispettorati cantonali del lavoro, sindacati e associazioni patronali. Il suo compito è coordinare gli interventi e applicare in maniera uniforme le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro in Svizzera. L'audit del controllo federale delle finanze rileva però diverse lacune. La principale riguarda le strategie di controllo non improntate sul rischio. La Commissione non fornisce dati e criteri qualitativi sufficienti agli organi incaricati di eseguire le verifiche, con il risultato che settori con alti numeri di incidenti ricevono meno controlli rispetto a quelli meno pericolosi. Non solo operativi, i problemi sono anche strutturali. Pesa una governance poco indipendente, la SUVA infatti un ruolo preponderante che limita l'autonomia della Commissione. Inoltre ricopre contemporaneamente i ruoli di assicuratore, organo di esecuzione e principale beneficiario delle indennità, generando di fatto alti rischi di conflitti di interesse. Problema già individuato nell'audit del 2015, ma mai corretto. A ciò si aggiunge il dualismo tra due leggi, quella federale e quella cantonale, e due sistemi di vigilanza che generano sovrapposizione e zone d'ombra nei controlli. 8 le raccomandazioni fatte dal controllo federale, 2 quelle centrali. Rafforzare davvero l'indipendenza dalla SUVA, della Commissione per la sicurezza del lavoro, e imporre strategie di controllo basate sui rischi. Il Dipartimento dell'Interno ha accettato tutte e 8 le raccomandazioni fatte dal Controllo federale delle finanze.
La Svizzera ha bloccato altri beni legati a Nicolás Maduro, il deposto presidente del Venezuela, di sua moglie e di altre persone della sua cerchia. In tutto sono stati congelati averi per 687 milioni di franchi. L'ha reso noto il Dipartimento federale degli affari esteri. Intanto in Venezuela è stata liberata un'altra ventina di prigionieri politici. Il rilascio rientra nel quadro dell'amnistia promulgata la settimana scorsa sotto la pressione degli Stati Uniti, dopo l'arresto lo scorso 3 gennaio dell'ex capo del regime Nicolás Maduro. E sempre per la politica estera di Washington, gli Stati Uniti si preparano a lasciare la Siria dopo 12 anni di presenza militare. Intanto nel nord-est del paese l'ISIS torna a colpire e viene chiuso il campo di Al-Hol, dove erano detenute migliaia di familiari di presunti jihadisti. Sullo sfondo il riassetto del potere a Damasco e nuovi interrogativi sulla sicurezza della regione. Ce ne parla il nostro collaboratore per la regione, Lorenzo Trombetta.
L'organizzazione dello Stato Islamico, l'ISIS, torna ad attivarsi nel nord-est della Siria, proprio mentre è stato chiuso il campo di prigionia di Al-Hol e mentre gli Stati Uniti si preparano a ritirare le truppe verso l'Iraq dopo 12 anni di presenza militare. Al-Hol ospitava fino a poche settimane fa circa 24.000 persone, tra cui oltre 6.000 stranieri, familiari, donne e bambini di presunti miliziani. Parte delle famiglie, in larga parte siriane, è stata trasferita nel nord della regione di Aleppo, ma di moltissime altre non si hanno notizie documentate. Intanto si moltiplicano attacchi attribuiti all'ISIS contro le forze governative di Damasco, nelle aree dove lo Stato Islamico non è mai stato del tutto sconfitto, aree che fino a un mese fa erano sotto il controllo delle forze curdo-siriane, scalzate da quelle agli ordini del leader Ahmad Shara, ormai cliente privilegiato di Stati Uniti e Turchia. Nonostante l'ISIS abbia invitato i suoi seguaci ad agire proprio contro il nuovo potere di Damasco, il ritiro americano dalla Siria prosegue in maniera serrata e dovrebbe concludersi entro la fine di marzo. In questo loro disimpegno, nelle ultime settimane, gli Stati Uniti hanno anche trasferito nel vicino Iraq quasi 6.000 prigionieri dell'ISIS, di decine di nazionalità diverse e tra cui ci sono americani.
È tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Io vi lascio allo sport, grazie per l'attenzione e a più tardi.